Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto. Comincia puntuale come sempre una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e folk, carcere pop, carcere dance, carcere e disco. Nelle scorse settimane abbiamo volato da una parte all'altra dell'Oceano Atlantico. Oggi siamo ancora negli Stati Uniti d'America, dove, come in tutto il mondo, chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, oserei piuttosto affermare. Mi parrebbe un proverbio maggiormente adatto a questa storia.
Chi di spada ferisce, di spada perisce. Mi pare che anche questa antica saggezza possa adattarsi al caso nostro.
E chi la fa l'aspetti, chi semina vento raccoglie tempesta. E, certamente, l'abito non fa il monaco. Eh no, perché il suo abito era proprio lo stesso abito dell'uomo che lo ha arrestato, anzi degli uomini che più di una volta nella sua vita si sono trovati ad arrestarlo. Erano ovviamente poliziotti.
E anche lui, come abito, era un poliziotto, ma come monaco invece era ben differente. La polizia non gli piaceva neanche un po'. Non sarà stato contento quando nel 1997, a 20 anni dalla formazione del suo gruppo, fu arrestato per rapina e possesso di cocaina. E poi, negli anni a venire, quando di nuovo la cocaina gli procurò problemi con le forze dell'ordine, nel 2005 e poi di nuovo nel 2006, per le strade di San Francisco, in vari episodi che coinvolsero anche il possesso di un'arma.
Tanto poco gli piaceva la giustizia, tanto poco l'abito non faceva il monaco, che per un po' di volte non si presentò alle udienze fissate dal giudice. Quando decise di porre fine alla propria latitanza, scampò il carcere solo accettando di sottoporsi a un programma di disintossicazione. La sentenza fu di 3 anni di probation, ma l'anno successivo fu arrestato di nuovo. La sua ragazza lo accusò di aver tentato di strozzarla e di averla minacciata con un coltello.
In uno dei vari arresti aveva dato un nome falso. Fu identificato solo dopo che gli furono prese le impronte digitali. Il poliziotto vero, quello che fa il monaco, seppe così che aveva catturato il poliziotto finto, quello che ha solo l'abito. Nel suo gruppo, lui, Victor Willis, aveva l'abito del poliziotto. Insieme a lui c'era l'indiano, c'era l'operaio, c'era il soldato dell'esercito americano, c'erano il motociclista e il cowboy, un intero villaggio. Il Greenwich Village di New York, l'avanguardia culturale e artistica della città, con una vastissima popolazione gay. Il loro primo album, che porta semplicemente il nome del gruppo, esce l'11 luglio del 1977. È subito un grande successo. Da qui ci ascoltiamo San Francisco, You Have Got Me, ovviamente i Village People.
Francisco, you have got me. Siamo con i Village People in questa puntata di Jailhouse Rock, una band disco formatasi nel 1977, sono stati attivi fino al 1985, poi diciamo dopo un paio d'anni di nuovo attivi fino ad oggi, ma con insomma grandi cambi di line-up. La produzione musicale dei Village People è quella fino al 1985, 9 dei 10 album in studio escono in questa prima fase, poi ci sarà solo nel 2018 un unico album dopo 33 lunghi anni di silenzio. Victor Willis, sulla cui storia abbiamo aperto questa puntata di Jailhouse Rock, era la voce principale del gruppo. Il secondo album dei Village People esce l'anno dopo il primo, nel febbraio del 78. Ci ascoltiamo il brano che dà il titolo al disco, un altro grande hit, questa è Macho Man. Body, body. Macho Man, i Village People, la band che sul palco interpretava tutti i personaggi dell'immaginario gay del Greenwich Village di allora, il poliziotto, l'operaio, l'indiano, la comunità LGBT in carcere. problemi e pone tematiche specifiche che purtroppo la differenziano dal resto della popolazione detenuta. Noi di questo abbiamo oggi voluto parlare con Daniela Lourdes Falanga, attivista LGBT+, importantissimo il lavoro che in particolare fa in carcere. Un anno fa Daniela ha ricevuto a New York il Brick Awards Stonewall Inn, un riconoscimento importantissimo per l'impegno a favore della comunità LGBTQ+. Lei è una donna transessuale e quel premio lo ha dedicato, cito le sue parole, al piccolo Raffaele, umiliato, offeso, ferito, isolato. Raffaele, era lei da bambino, ha alle spalle Daniela una storia niente affatto ovvia che, ascoltiamo direttamente dalla sua voce. Sentiamo cosa ha raccontato Daniela Lourdes Falanga ai microfoni di Jailhouse Rock.
Daniela, vorrei partire con te dalla tua storia personale, una storia molto forte che ti lega oggi alla tua attività in carcere, sempre che ti vada di parlarne.
La mia è una storia di sicuro complicata. Nasco come figlio di un boss della camorra, della Campania, e in quell'ambiente vivo tutta la mia complessa situazione, anche di bambino sensibile che andava oltre ogni concetto di genere anticamente concepito, per cui avevo una sensibilità visibile, e questa sensibilità non mi permetteva di esprimere la mia serenità in un ambito violento, patriarcale, macista, qual era quello della camorra. Per cui io ero non solo bambino, ma primogenito di un boss della camorra, e questo ha fatto in modo che la mia vita fosse congelata per anni in una situazione che non reggeva la mia felicità. Semplicemente il mio quotidiano interpretato secondo le mie ragioni. Non è stata quindi questa l'esperienza che mi ha portata verso le carceri, ma la libertà di essere Daniela. Cioè, a un certo punto della vita io capisco che è possibile attivare il mio percorso di conferma di genere e inizio ad affermare me stessa al femminile. Quando lo farò, innanzitutto farò quello che avrei sempre voluto fare, mi concedo una pausa dalla mia famiglia, poi mi ci allontano, la denuncio pubblicamente e investo nell'attivismo perché volevo dare un valore al mondo che era diverso da ciò che io avevo ricevuto. Quel valore si trasforma in vicinanza verso le popolazioni emarginate, e tra queste ci sono le persone LGBTQIA+ in carcere. Mi sono occupata di prostituzione, dopo mi occupo attraverso un progetto IRIDE di attivare buone prassi nell'ambito di Poggioreale e Pozzuoli per le IST, le infezioni sessualmente trasmissibili. Da quel momento in poi attivo un corridoio, qualcosa che rimane lì all'interno di Poggioreale, soprattutto per fare in modo di occuparmi delle donne trans, delle persone queer appartenenti a quel complesso penitenziario. Quindi è questa la mia storia ed è qui che nasce il mio attivismo nelle carceri.
Veniamo alla condizione dei detenuti appartenenti alla comunità LGBTQ+ in Italia. Vivono in sezioni apposite, svolgono attività con altri detenuti, hanno a disposizione cure mediche di ogni tipo oppure no? In qualche modo si tiene conto della loro specificità?
La situazione delle persone LGBTQIA+ in carcere è terribile. Lo dico sostanzialmente perché manca la formazione, e questo è un principio cardine che dovrebbe mettere insieme tutta l'attività penitenziaria, tutto quanto l'aspetto delle carceri, perché senza formazione alcun agente penitenziario, alcun educatore, alcun psicologo, psicologa, alcuna persona operante all'interno del carcere non ha la capacità di interrogarsi in merito a soggettività che hanno ovviamente esperienze differenti dalle altre persone che vivono il carcere. Più difficile ancora la condizione delle persone trans e non binarie, perché c'è l'aspetto medicale, quindi quello della salute, c'è l'aspetto che è un po' più articolato, per esempio a causa della terapia ormonale sostitutiva, oppure c'è l'aspetto molto difficile di dove porre le persone. Sappiamo benissimo che le sezioni sono separate dalle persone cis e eteronormate, per cui le persone omosessuali hanno un collocamento che appartiene appunto alle persone omosessuali. Le persone trans vengono collocate in altri spazi, le persone non binarie vengono collocate tra uno e l'altro spazio. Questi spazi sono completamente diversi, perché sono spazi di contenimento separati da altri, e questo vieta alle persone di poter attivare quelli che sono dei percorsi di formazione scolastica, di lavoro, che permetterebbe loro di avere maggiori garanzie. Se si fa questo, se si collocano queste persone in settori speciali e poi non si offre loro la possibilità di poter essere articolati come l'altra parte del carcere, è ovvio che queste persone in questi contesti non sono garantiti, vengono invece annientati completamente, non riescono più a garantirsi dignità, non solo, vengono meno guardati, vengono meno percepiti, vengono tra l'altro meno garantiti nell'aspetto di quella che è un'evoluzione che il carcere può portare con sé, no? Rispetto all'istruzione, rispetto al lavoro. E sono collocazioni di solito legate ad un pensiero strettamente binario. Non a caso sono collocate attraverso un criterio biologico, quindi il problema non vale più su chi sei e qual è il tuo documento, ma cosa hai sul tuo corpo. Per cui immaginate le donne trans con il pene sono collocate negli ambienti maschili, quindi nei carceri maschili. Gli uomini trans con la vagina sono collocati nelle carceri femminili. È una situazione davvero delicata, che penso non troverà un cambiamento a breve, e questo comporta una grave, grave, grave lesione, no? Di quello che è l'aspetto della dignità umana.
Daniela, la parola discriminazione è una parola purtroppo chiave. Credi che i detenuti appartenenti alla comunità LGBTQ+ soffrano di qualche tipo di discriminazione, di qualche tipo di abuso o di violenza da parte dell'istituzione penitenziaria o di altri soggetti?
Beh, l'abuso più grave che ricevono è proprio il fatto che non c'è alcun tipo di formazione. Quindi l'istituzione penitenziaria obbliga queste persone all'isolamento totale e ad una segregazione che non dà a loro la possibilità di attivarsi in alcun modo verso una soluzione, come dire, un progetto altro della vita. È una situazione davvero paradossale, e finché il carcere rimane strettamente binario, rimane in questa concezione, le persone LGBTQIA+ che vivono nel carcere non faranno altro che determinarsi nell'aspetto brutto che il carcere porta dentro. Non possono essere coinvolti in alcune altre situazioni che sono di crescita, che sono di cambiamento, che sono favorevoli all'esercizio della vita, no? Così come comunemente la interpretiamo fuori dalle logiche della delinquenza. Quindi c'è una tensione non favorevole verso le persone LGBTQIA+ da parte di tutta l'istituzione penitenziaria, e finché non si guarda in faccia con attenzione questo aspetto, è ovvio che all'interno delle carceri il conflitto sarà sempre elevato, al punto tale che chi vi ci entra, per esempio le associazioni del terzo settore, guarderanno sempre solite situazioni conflittuali in maniera estrema. C'è gente che si taglia costantemente, fa autolesionismo, c'è gente che non mangia, c'è gente che a volte incendia la propria camera, ci sono litigi continui, ma questo è normale, è caratterizzato dal fatto che non c'è proprio alcuna possibilità di avere un legame di prossimità con un'altra persona al lavoro, in una palestra, per esempio, in una scuola. Se non c'è questo, manca la capacità di organizzare anche il proprio benessere mentale, c'è poco da fare.
Daniela, ci racconti che tipo di attività concreta poi tu vai a svolgere con i detenuti della comunità LGBTQ+, in particolare nel carcere napoletano di Poggioreale?
Il mio è stato un lavoro di mediazione, importante, incredibile, legato al conflitto che, per le questioni che vi ho raccontato, si crea all'interno delle carceri. Ho fatto in modo che le persone LGBTQIA+ venissero guardate da chi ovviamente governa gli spazi del carcere, dai direttori e direttrici. Ho fatto in modo che ci fosse formazione, anche se la formazione cede nel momento in cui cambiano i direttori, le direttrici, e quindi bisogna rifare tutto da capo. Ho fatto in modo che le persone LGBTQIA+, che sono letteralmente le persone più marginate, avessero a che fare con i CAF, che potessero richiedere permessi. In qualche modo abbiamo dato la possibilità a qualche persona, soprattutto a qualche persona trans, di avere una pena alternativa in una collocazione differente fuori dal carcere. Ecco, questi sono alcuni degli aspetti del mio lavoro e di quello che è stato il mio lavoro nel carcere. Ma è ovvio che finché ci saranno degli operatori del terzo settore che entrano nel carcere, probabilmente renderanno migliore, in qualche modo miglioreranno la vita di queste persone. Ma questo non è sempre possibile. Sappiamo bene che per attivare soluzioni di questo tipo in carcere è molto difficile, infatti non si fa in tutta Italia, bisogna lavorarvici tanto, e non può essere solo una questione legata alle persone del terzo settore, che sappiamo bene si muovono attraverso un'azione di volontariato o attraverso progetti che poi smettono ovviamente di essere, finché queste persone vengono restituite alla solitudine e alla non dignità che è all'interno degli spazi penitenziari. Ora, quello che va fatto e quello che speriamo che vada fatto è restituire al Ministero delle linee guida e attraverso il Ministero cercare di regolare una gestione migliore. Non è facile, forse non sarà facile in questo governo, sarà assolutamente inutile anche provarci, ma dobbiamo organizzare altro, per favorire la vita di persone che altrimenti sarebbero ultime tra gli ultimi.
Era Daniela Lourdes Falanga, attivista LGBT, più importantissimo veramente il lavoro nelle carceri. Noi proseguiamo di It in It. Nel 79 esce il quarto album dei Village People. Il titolo è Go West. Da qui ci ascoltiamo In the Navy.
Learn science, technology. Where can you begin to make your dreams all come true? On the land or on the sea? Where can you learn to fly, play in sports or skin dive? Study oceanography. Sign up for the Big Band or sit in the grandstand when your team and others meet.
In the Navy,
yes, you can sail the seven. Put your mind at ease.
In the Navy.
Come on now, people, make a stand.
In the Navy.
Can't you see we need a hand?
In the Navy.
Come on, protect the motherland.
In the Navy.
Come on and join your fellow man.
In the Navy.
Come on, people, and make a stand.
In the Navy.
In the Navy.
In the Navy. Sail the seven seas. In the Navy.
Yes, you can put your mind at ease.
In the Navy.
Come on, people, and make a stand.
In the Navy.
Can't you see we need a hand?
In the Navy.
Come on, protect the motherland.
In the Navy.
Come on and join your fellow man.
In the Navy.
Come on, people, and make a stand.
In the Navy.
In the Navy.
In the Navy.
In the Navy.
In the Navy, ancora con i Village People, in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, come in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. E adesso, come ogni settimana, Jailhouse Rock entra in carcere, lo fa con il giornale radio dal carcere, dagli istituti di Roma, Rebibbio Nuovo Complesso, in Milano Bollate. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Anche a Rebibbia si festeggia la pace. Il 13 ottobre verrà ricordato per la pace firmata in Egitto. Per noi detenuti, da sempre, il 13 ottobre è la festa della Madonna del Rosario di Fatima. Non è una festa come le altre. Per quasi tutti i reclusi, il rosario è qualcosa di molto speciale. Tutti lo portiamo al collo. Chi per fede, chi per un semplice fatto culturale, chi per mota, chi solo per un po' di conforto. Così come tutti noi detenuti eravamo sconvolti dai massacri di Gaza. E vedere, finalmente, il ritiro dei soldati sionisti dalla striscia di Gaza, vedere il ritorno degli ostaggi del 7 ottobre a casa, vedere centinaia di prigionieri palestinesi liberati, vedere nello stesso giorno palestinesi e israeliani festeggiare per la pace, ha fatto esultare anche noi. E sì, nel giorno del Rosario di Fatima, anche a Re Bibbia, abbiamo urlato viva la pace. Giuliano Giotto.
È tempo di scabbia. Uno spettro si aggira per Re Bibbia, la scabbia. Pensavamo fosse scomparsa nel secolo scorso e invece è qui tornata fra noi. Ed ecco i fatti. Giovedì della settimana scorsa un detenuto, un redattore di questa radio, ha cominciato a grattarsi assiduamente. Si grattava sempre di più. Un suggerimento dei compagni di cella si è fatto visitare da un'infettologa dell'istituto che, fortunatamente, era presente. La diagnosi è stata immediata, scabbia. Ora il nostro amico è ricoverato insieme ad altri detenuti in una stanza al piano terra. Stanze non infermeria, perché qui 5 metri per 3 erano stanze destinate a uffici. Condizioni precarie, senza tavolo, sedie ed altre cose primarie. In questa situazione si trova chi incontra la scabbia Re Bibbia, altro miracolo italiano. La scabbia ormai, per fortuna, è debellata in gran parte del mondo, ma in carcere è fuori dal mondo. Gianluca e Massimo, G12.
Crolla il tetto di Regina Celi. Quel buco in mondovisione, un buco di civiltà. È crollato il tetto di Regina Celi. È crollato il tetto del carcere più antico di Roma. Quel buco, visto in mondo e visione, è la fotografia di una realtà drammatica. Da fuori, Regina Celi sembra un castello, una fortezza medievale, tra alberi e verde, nel cuore di Roma, nel mezzo tra il fiume Tevere e lo splendore del Giannicolo, contrastevere con lo accarezza. Quel buco, drammatico, è un buco nell'animo di una civiltà. È un buco di civiltà. Una voragine che certifica le condizioni delle patrie galere e dei detenuti italiani. Moriremo come sorci, tra i sorci, sotto le macerie, o spediti a 1000 chilometri da casa, chi in Sardegna, chi a Bolzano, perché a nessuno interessa del sovraffollamento, dei carceri che crollano, dei prigionieri malati che non ce la fanno. Crolla tutto, poco importa, l'importante è che il tutto rimanga dentro quelle mura. Ma non crollano solo i carceri, crolla lo Stato di diritto, la giustizia, ormai cosa distante dalla legge. Crolla tutta la nostra civiltà. Giuliano.
Buon pomeriggio amici radioascoltatori, ci troviamo nella seconda casa di reclusione di Milano Bollate in compagnia della professoressa Maria Elena Magrin, docente di psicologia giuridica all'Università Bicocca. Buongiorno professoressa, intanto.
Buongiorno a tutti e tutte.
La professoressa Magrin è delegata della rettrice per le attività del polo penitenziario di Ateneo dell'Università Bicocca di Milano e oggi non è sola, ma in compagnia di due tutor. Dottoresse, Gaia, buona giornata.
Buongiorno a tutti e tutte.
E Geva, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, naturalmente il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali per tutti i detenuti. Qui a Milano abbiamo un importante polo di Ateneo dell'Università Bicocca e il 5 di giugno c'è stato in area trattamentale l'Open Day dell'Università Bicocca. Cosa ci può dire, quali sono le aspettative del nuovo anno, professoressa Magrin?
Bene, grazie.
Noi proseguiamo proprio volentieri questo lavoro dell'Ateneo con le carceri milanesi, del territorio milanese, ormai avviato da tanti anni, e lo stiamo consolidando come progetto. Anche quest'anno abbiamo fatto questo Open Day che ha sollecitato l'interesse per l'università. Per noi innanzitutto il punto fondamentale è aprire un pensiero rispetto al fatto che si può usare lo spazio del tempo della detenzione anche per studiare, per avventurarsi in territori che magari negli anni passati non sono stati esplorati, per presi da tante altre cose. È vero, ci sono temi di necessità, bisogna fare i conti con la realtà, con i bisogni, però anche poter aprire un pensiero, una finestra su qualcosa che non è immediatamente, che non dà immediatamente un riscontro, è un punto a nostro modo di pensare molto importante per ricostruire un pensiero per la propria vita. Per cui, per chi ne ha la possibilità, per chi ne ha l'interesse, anche l'università può rappresentare un punto, appunto, un aiuto in questo. Non è certamente l'unica espressione di questa possibilità, ma noi come università ci proponiamo questo attraverso i corsi di studio e, per quanto possibile, anche attraverso altre attività che possono essere rivolte magari invece a persone che non intraprendono un corso di studio per intero, ma possono avere degli interessi specifici su tematiche che possono essere portate appunto dai nostri docenti e messe a disposizione di coloro che abitano il carcere, e possono avere l'occasione di appunto aprire finestre sul mondo anche in uno spazio di per sé contenuto come questo.
Ecco, lo studio, per chi non ha mai fatto l'università e si trova in carcere, può dare un senso, una nuova svolta alla propria detenzione, quindi questo può essere un obiettivo da perseguire, che naturalmente può aiutare molto nel percorso individuale del detenuto. Voi li seguite molto da vicino, siete molto presenti anche come tutoraggio. La domanda è: quanti sono gli iscritti detenuti di Bicocca?
Allora, al momento gli iscritti hanno sempre un numero un po' variabile, ondivago, perché c'è chi va, c'è chi viene, come ovvio che sia in questa situazione. Diciamo che al momento contiamo 100 iscritti, non tutti del carcere di Bollate, però complessivamente il nostro polo conta 100 iscritti. Dico 100 orientativamente perché poi appunto abbiamo i numeri, non sono così stabili come capita per gli studenti liberi, però al momento siamo attestati su questo numero.
La tua impressione, Geva, dell'Open Day?
Allora, devo dire che ci sono stati diversi partecipanti appunto interessati. Come sempre, le materie su cui le persone si interessano di più sono in ambito psicologico e giuridico. Trovo però un dato interessante che negli ultimi anni molte persone recluse siano interessate a intraprendere percorsi universitari di ambito, diciamo, scientifico, quindi come statistica, scienze biologiche, informatica.
Gaia, sei d'accordo? Hai qualcosa da aggiungere?
Sì, sono d'accordo, l'interesse è grande anche per l'ambito economico negli ultimi anni, è un corso di laurea che viene scelto sempre di più dai nostri studenti. E l'Open Day per noi è sempre un momento molto importante perché abbiamo appunto l'occasione di far conoscere un po' tutte le attività dell'università all'interno del carcere.
Benissimo, questo ci aspettiamo quindi molto da questo Open Day per il prossimo anno accademico. Ringraziamo la professoressa Magrin, ringraziamo Gaia, ringraziamo Geva, buona giornata.
Buona giornata.
Buona giornata. E a risentirci presto.
Il GRC, il giornale radio dal carcere. Noi rimaniamo a Bollate perché arrivano i nostri amici musicisti che suonano dentro quel carcere e che, come sentiremo dalla loro voce, hanno adesso fondato una nuova band per la quale tra l'altro ci chiedono suggerimenti per un nome, quindi ben venga qualsiasi consiglio da chiunque si trovi in ascolto. La canzone che ci propongono non ha
bisogno di presentazione. Siamo al settembre del 78, il terzo album in studio del gruppo dal titolo Cruising YMCA. Lascio il microfono a Bollate perché loro si presentano da soli.
Un saluto a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock. Bentrovati ancora una volta per questa stagione. E siamo sempre qui nella sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate con una nuova band che quest'anno si occuperà delle cover. Allora, ve li presento. Alla voce
Gabriele, ciao, saluto Stefania e la mia famiglia.
Al basso
Gianluca, saluto la famiglia e vi ricordo che io sono l'unico che ha la mascotte, che è un topo.
Alla chitarra.
Ciao a tutti Nicola, un abbraccio a Francesca.
Alle tastiere.
Ciao, sono Gianluca, un abbraccio a tutta la mia famiglia e un salutone e un bacione particolare a mia figlia Giulia e Alessandro.
E alla batteria.
Ciao, sono Carmelo, saluto tutti i miei parenti che si trovano giù in Puglia, sperduti nelle campagne.
Viva Puglia, Sinti! Allora, ragazzi, siccome questi nuovi 5 componenti di questa nuova band ancora non si sono dati un nome, quindi lanciamo un messaggio a tutti i radioascoltatori e chiediamo di dare un nome, un suggerimento per il nome di questa nuova band che quest'anno si occuperà delle cover per Jailhouse Rock. E niente, un saluto a Susanna e Patrizio. Ben trovati, siamo felicissimi di partecipare ancora alla vostra trasmissione e un saluto a tutti i radioascoltatori. Ciao a tutti, ciao!
Young man, there's no need to feel down, I said. Young man, pick yourself off the ground, I said. Young man, cause you're in the new town, there's no need to be young and be young man. There's a place you can go, I said. Young man, when you showed on your doubt, you can't stay there.
YMCA, a cantare non erano ovviamente i Village People, ma i nostri amici dal carcere di Bollate, che ringraziamo. E arriva un altro grande amico di Jailhouse Rock, Carmelo Musumeci, che in questi anni, da una prospettiva sempre intima e generale insieme, ci ha raccontato il carcere e la pena dell'ergastolo dalla sua rubrica L'ergastolano.
Quando leggo le dichiarazioni in rete di cittadini comuni con espressioni fateli marciare in galera, buttate via le chiavi, rimango dall'idea che la società non è cattiva, è solo poco informata e i mass media non forniscono un'informazione corretta, creano solo notizie. Il nostro è un paese carente di una letteratura carceraria necessaria per spiegare i drammi e le scelte che portano un uomo a delinquere. E molti non sanno che quando sei in carcere non pensi al male che hai fatto fuori, ma a quello che ricevi ogni giorno.
Carmelo Musumeci, l'ergastolano. L'ergastolano fortunatamente Carmelo Musumeci non lo è più, adesso è fuori, è nella società libera, però riesce ad avere ancora voglia e lucidità per raccontarci le aporie, le fatiche, le assurdità del carcere e della società esterna, che molte volte è la causa di quello che accade dentro, con il suo desiderio di vendetta. Una vendetta, un desiderio che poi alla fine porta a far sì che la nostra società non si indigni di fronte a condizioni di degrado inaccettabili nelle quali vivono i detenuti oggi in gran parte delle galere italiane. È un problema sì di grandi numeri, di sovraffollamento, ma è anche un problema di carcere chiuso. Oggi il carcere si è chiuso a partire dal 2022. A partire dal 2022 i detenuti non sono più condannati a stare in carcere ma non in cella, ma condannati a stare in carcere e in cella. La loro vita la passano lì quasi interamente, tranne le ore d'aria, e questo abbruttisce al punto che ovviamente sono aumentati enormemente cosa? Gli atti autolesionistici, gli atti autosoppressivi, ma anche le aggressioni agli altri detenuti e al personale. Quindi, in realtà, per il benessere dello stesso personale di polizia, il carcere deve tornare ad essere un carcere dove i detenuti non siano sempre chiusi come animali in gabbia, ma possono avere una vita maggiormente libera, autonoma e integrata all'interno del carcere, ricca di vita.
E torniamo alla musica dei Village People. Nel maggio del 1980 esce il sesto album in studio del gruppo. Ci ascoltiamo la title track, questa è Can't Stop the Music.
Can I walk music when we
know. Tell the trees don't grow. Tell the wind don't blow. Cause it's easy, I know you can't stop the music. Nobody can stop the music. Take the spark from love, make the rain fall up.
Can't stop the music, ancora con i Village People, con cui siamo stati in questa puntata di Jailhouse Rock, che però ancora non vogliamo far finire qui, vogliamo ascoltare con voi un ultimo brano. Nel giugno del 1981 vede la luce Renaissance, il settimo album in studio dei Village People, da cui ci ascoltiamo per chiudere questa puntata, 5 o'clock in the morning. Five o'clock in the morning, finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata ai Village People. Durante la settimana potete come sempre ascoltare in podcast le puntate che avete perso attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a seguirci su Instagram e su Facebook. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione si viene a volte pure suonati. Noi ci risentiamo la prossima settimana e l'augurio per tutti è di passare bene.